Bene, allora diamo inizio al nostro incontro, il nostro terzo seminario che abbiamo organizzato insieme con tre realtà della società civile, il Centro Studi Difesa Civile di Roma, Non Violent Peace Force e il tavolo degli interventi civili di pace. E quindi, come da programma, sono con noi oggi la dottoressa Luisa Del Turco del Centro Studi Difesa Civile, esperta in cooperazione internazionale in aree di conflitto, diritto internazionale umanitario, che alla quale anche dobbiamo insomma l'organizzazione di questo evento, e lei che ci ha coordinato insieme al dottor Graziano Tullio nell'organizzare questo evento. Poi abbiamo il dottor Graziano Tullio, che è il referente italiano di Non Violent Peace Force, nonché coordinatore dello European Network for Civil Peace Service, e anche lui collabora con il Centro Studi Difesa Civile. Grazie dottor Tullio. Abbiamo il dottor Geri, Maurizio Geri, che invece è un peacekeeper.
Definiamolo così.
Della società civile, no? Quindi
Non Violent Peace Force, che è poi CSDC in Italia. ONG.
E lui ha lavorato sia con Non Violent Peace Force sia con le Peace Brigade International, che diciamo storicamente sono un punto di riferimento per questo tipo di esperienza.
Esatto,
Non Violent Peace Force,
un po' l'antesignano, si può dire. Poi ne parleremo
delle Peace Brigade. Mi ricordo, ma ci va tanto indietro, dei corsi che facevano, ai quali avevo partecipato, ma 30 anni fa,
sì, 30 anni fa,
per la risoluzione non violenta dei conflitti. Quindi, in realtà, poi ascolteremo molto significative. E poi c'è Ilaria Zambelli, che si è seduta là in fondo, che è una vostra collega, sta studiando la laurea magistrale in istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, però sta facendo una tesi sui corpi civili di pace, però oggi è qui come referente del tavolo degli interventi civili di pace, quindi poi ci presenterà un documento insieme a Graziano Tullio che vi abbiamo distribuito questa mattina. L'avete preso la documento?
Ah no, sono qua,
non si vedono più. Potremmo distribuirli ora o dopo?
Adesso, dopo, come più comodi.
Potremmo distribuire adesso i nuovi orizzonti per il peacekeeping, che è la prima parte, no? Più facciamo. Bene, quindi abbiamo la giornata piena. Facciamo la pausa all'ora di pranzo, così chi deve frequentare giustizia sociale ed economica può frequentarlo, e riprendiamo puntuali, mi raccomando, alle 2:30. E quindi la parola alla dottoressa Del Turco.
Grazie professor Mascia, grazie al professor De Stefani e al Centro Diritti Umani che ospita già da diversi anni iniziative relative a questo progetto, che è un progetto del Centro Sud, dirà meglio Graziano, e che quest'anno ha voluto avere un respiro maggiore rispetto alle edizioni passate, perché un anno di celebrazione. Non Violent Peace Force compie 10 anni, ed è per questo motivo che il nostro impegno nella diffusione, nella presentazione delle sue attività da quest'anno è supportato da un opuscolo, che è quello che abbiamo appena distribuito. Prima di lasciare la parola a Graziano sul progetto e a Non Violent Peace Force con le voci dei testimoni dal campo e a Maurizio, volevo semplicemente spiegare il perché di questa iniziativa e perché ha assunto quest'anno la forma di un opuscolo. Noi intendiamo promuovere un dialogo, e anche a partire dall'informazione, che non sempre è esaustiva su questi temi, Un dialogo anche con le istituzioni e un dialogo che riporti al centro la questione del peacekeeping come questione aperta. Il peacekeeping, che è stato motivo di orgoglio per le Nazioni Unite per tanti anni, in questo momento sta perdendo un po' del suo appeal, assumendo aspetti anche controversi. Il nostro scopo è quindi quello di instaurare un dialogo che riporti un po' il dibattito a partire dalle origini, cioè dagli studi sulla pace, che sono poi quelli che hanno coniato la stessa terminologia non solo di peacekeeping ma di tutta la triade che riguarda peacebuilding e peacemaking insieme, no? Quindi un'idea di trasformazione dei conflitti, un peacekeeping che sia funzionale ad un progetto più ampio. E insieme quindi attualizzare e fornire una risposta anche all'esigenza della comunità internazionale di un approccio comprensivo e globale. La NATO, l'Unione Europea, le stesse Nazioni Unite oggi parlano di comprehensive approach, di approccio integrato, di partnership. Però ovviamente se noi non depuriamo, non riportiamo il peacekeeping a una coerenza con tutte le strategie che vengono poste in essere, quindi diritti umani, aspetti umanitari, trasformazione del conflitto a coerenza, è difficile trovare un approccio integrato che funzioni, perché dentro ci sono delle frizioni gravi al momento. Tra per esempio il mondo umanitario che rivendica la propria autonomia, lo spazio umanitario, i civili che dicono il peacekeeping è parte di un progetto più ampio, trasformativo del conflitto, per cui se il peacekeeping da sua natura originaria di soft power diventa strumento coercitivo e diventa intervento umanitario o responsabilità di proteggere, dopo metterlo a sistema con il peacebuilding e con la prevenzione diventa difficile. Questo è solo per dire quali erano, diciamo, quali sono state le motivazioni. Siccome su questo argomento purtroppo oggi, non certamente presso di voi che siete esperti già di queste materie, ma diciamo presso la pubblica opinione e ahimè anche presso le istituzioni c'è molta confusione, ci siamo dati, diciamo, l'obiettivo di essere anche un po' molto modestamente didattici e esplicativi, e quindi questo opuscolo si presenta in maniera molto diciamo elementare anche dal punto di vista grafico, proprio per stabilire, diciamo, l'ABC che ci possa portare a una riflessione sulla base però di elementi diciamo di giudizio che siano concreti, per cui questi termini non usati un po', diciamo, in maniera troppo ampia, che poi crea difficile il confronto. Quindi la prospettiva è quella del dialogo e mi fa piacere ricordare, per aprire un possibile dialogo virtuale, che c'è stato un altro momento celebrativo. Io personalmente vengo da Roma. Ieri a Roma sono stati celebrati 30 anni di missioni italiane di peacekeeping. E allora approfitto di questa altra celebrazione per creare un dialogo virtuale, riportando due degli aspetti che sono stati illustrati ieri. Il primo è dalla voce diciamo di uno dei promotori di questa iniziativa, che è uno dei generali che ha avuto un ruolo maggiore all'interno del peacekeeping italiano, il generale Angioni, che tra l'altro ha guidato una missione di peacekeeping che è tra le meno controverse, quella del Libano, in cui c'è stata addirittura un'intesa con le ONG. Ma a prescindere da questo, volevo riportare una sua dichiarazione: nessuna popolazione è contenta di avere truppe internazionali armate in casa propria. Quindi, nonostante, diciamo, il carattere celebrativo della giornata di ieri, questo mi sembra un primo dato interessante per instaurare un dialogo. E truppe internazionali armate in casa propria. Quindi non sto stigmatizzando la presenza dei militari, ma già stringiamo il focus sul fatto che siano armate e magari che usino la forza con certi parametri più o meno robusti. L'altra è una dichiarazione della dottoressa Belloni, responsabile della GGCS, che ha ricordato che la cooperazione, non solo secondo la legge 49 è già parte integrante della politica estera italiana, ma anche si prospetta, e lei caldeggiava, una parte di impiego, diciamo, anche in funzioni di sicurezza e difesa, con una sempre maggiore collaborazione con le forze militari, che attualmente la legge attualmente in vigore che si vuole riformare non prevede, ma esclude anzi, e quindi lei caldeggiava che la nuova normativa includesse invece questa collaborazione più stretta. Allora, da una parte abbiamo che le popolazioni interessate non vogliono truppe armate sul territorio, e dall'altra abbiamo che il mondo civile dovrebbe essere sempre più integrato con quello militare. Quindi, diciamo, questa tensione spero che possa essere, diciamo, oggetto della nostra riflessione di oggi, per non buttare il bambino con l'acqua sporca. Non siamo qui per dire che il peacekeeping non sia uno strumento valido. Proveremo insieme, grazie a questo opuscolo, a ripercorrerne un po' le tappe principali e a discutere un po' di queste nuove prospettive con persone che hanno un ruolo, diciamo, attivo da protagonisti su questo scenario del peacekeeping civile non violento. Con questo passerei la parola a Graziano.
NLP si è formato nel 2002 in India tra un incontro di organizzazioni che già lavoravano su queste cose, circa 50 organizzazioni di tutti i continenti, si sono incontrate e hanno messo sul tavolo tutti insieme la loro pratica, e hanno scoperto tutti insieme che effettivamente c'era un concetto molto banale di fondo che funzionava in tutti i posti, che è quello un po' che si è detto all'inizio: il solo fatto di essere lì presenti come internazionale cambia la situazione in un modo o in un altro, comunque sia affetta, ha un'influenza. Quindi, da ciò che si è visto in pratica, si è creata un'organizzazione. Non è stata fatta un'organizzazione con un principio e poi si è sviluppato col tempo, no, la pratica negli anni che si è creata ha fatto in modo che tutti insieme creasse questa forza di pace. E questa è una cosa interessante. Quell'incontro in India è stato importante non solamente perché era il punto di fine, il punto finale di un processo di elaborazione, ma poi un punto di principio per una nuova implementazione e aggiustamento dei risultati. Ma è importante perché chi ha fondato NLP, appunto, erano organizzazioni che non è che poi si sono messe da parte per creare un nuovo ambito. La struttura organizzativa è molto particolare perché NLP è formata da organizzazioni membre. Ha una constituency fatta di 100 organizzazioni bene o male in tutti i continenti. Il Centro Studi di Difesa Civile è fondatore e rappresentante italiano. Insieme eleggono quello che è il consiglio direttivo, che per non male in Peace Force si chiama International Governing Council. È formato da 17 rappresentanti, persone che appunto lavorano nei propri stati in queste tematiche, nelle proprie associazioni, che vanno dallo Zimbabwe all'America, alla Palestina, all'Italia. Loro hanno il compito di capire quali sono gli obiettivi, quali sono gli ambiti di azione dove lavorare. Nel 2002 si decise appunto di lavorare come primo sperimentazione sullo Sri Lanka. È un progetto che è durato 10 anni e che fino a giusto l'anno scorso, quando si firmò la pace, sono rimasti a monitorare il trattato di pace, e ora c'è l'exit strategy, il momento finale. Cosa fa questo consiglio direttivo? Dopodiché ha poi una direzione esecutiva che adesso è a Bruxelles. Quindi c'è comunque sia la parte della società civile transnazionale che crea le linee guida per poi lavorare a livello esecutivo con un organo, appunto, che è quello del fundraising, del dipartimento strategico, della pianificazione delle attività, che è a Bruxelles. Dopodiché c'è lo staff sul campo, quindi questo è l'imbuto. A livello operativo poi questo si vede, che effettivamente questa constituency così internazionale, come si è visto anche nel video, viene rispettata anche sul campo, nel senso che i team sul campo vengono da diverse organizzazioni e da diverse organizzazioni aiutano nel recruitment anche. E sul campo appunto ci sono questi team multinazionali, che sono efficienti non solamente perché sono non armati, ma anche perché non rappresentano solamente una parte del pianeta o un singolo interesse di una parte politica o di una nazione. Magari qualcuno può pensare, questo è un metodo subdolo di alcune nazioni di inserire in modo soft cercare di difendere i propri interessi lì. No, è totalmente multinazionale, che non è possibile rintracciare una matrice nazionale o un interesse nazionale. Stesso discorso per la provenienza culturale e religiosa: ci sono team composti da cristiani, musulmani, ebrei, cattolici, e quando si va ad operare, ad esempio, nelle Filippine, dove lo scontro principale è tra musulmani e cattolici, davanti a te hai un team multinazionale dove c'è chi prega, chi non prega, chi è musulmano e chi è cristiano, capisci che non stanno lì per difendere una delle due parti e li vedi lavorare insieme e lavorare con la popolazione, quindi questa è una cosa importante. Questo è il discorso generale. Ovviamente il centro studi di difesa civile a livello italiano cosa fa? A parte questa parte iniziale di fondazione sul campo, il centro studi è nato nell'88 come gruppo di attivista a quel tempo della difesa civile non armata e non violenta, quella che poi aiutò a far crescere il servizio civile di pace in Italia e il servizio civile di pace all'estero. Il centro studi di difesa civile appunto è un centro studi, quindi studia, fa ricerche, si occupa appunto del recruitment per quanto è possibile per NP e fa attività appunto come queste qui di promozione, sensibilizzazione, di studio e di riflessione su NP e su altre cose simili. Come centro studi appunto facciamo parte anche del tavolo ICP, tavolo interventi civili di pace, che parleremo poi del pomeriggio meglio di cosa si tratta. Nel centro studi ha una sede a Roma, ma in realtà un po' come NP in piccolo, i suoi membri sono un po' in tutta Italia. Infatti c'è Maurizio che c'è sempre del centro studi, che è da Firenze, da Roma, io sono abruzzese, insomma ci muoviamo un po' tutti e anche diciamo i profili sono diversi, nel senso che abbiamo appunto docenti universitari, peacekeeper sul campo, c'è chi si occupa di advocacy, il nostro direttore adesso è stato appena eletto al direttivo EPLO, che è l'organo di lobby a livello europeo, quindi sono diversi tipi di diciamo di skills e di competenze che insieme vanno a formare il centro studi di difesa civile. E ovviamente ci sono volontari, ragazzi che aiutano per traduzione, per capire un po' meglio tutto il mondo di NP e del centro studi. E quest'anno abbiamo cercato appunto di dare ancora più visibilità alla sezione non violent peace force del centro studi appunto con questa pubblicazione, con degli incontri che facciamo all'università, università in cui appunto hanno caratteri specialistici, quindi insomma abbiamo una platea che può interagire, che è interessata, quindi non è semplice riversamento di contenuti, è appunto un modo per cercare di capire insieme da che parte stiamo andando. E la pubblicazione appunto cerca di fare questo. Quello che faremo adesso appunto è presentare un po' meglio i caratteri generali della pubblicazione e tutta la parte, l'impatto concettuale che c'è dietro. Dopodiché, e con questo lo faremo con Luisa, la parte finale cercheremo di appunto di vedere a livello pratico, faremo due esempi dal campo, ora NP è in Sudan e nelle Filippine, quindi utilizzeremo 20 minuti appunto per vedere a livello pratico cosa succede adesso in questi giorni, cosa fa NP in questi giorni nel campo, e con Maurizio Geri ripercorreremo appunto, c'è qui effettivamente la persona che ha fatto queste cose e che è stata appunto dietro di sé, ha tutto il background anche concettuale di principi che sta dietro NP, e quindi ci possiamo fare delle domande, capire un po' meglio il profilo della persona, dell'organizzazione. Lasceremo un po' di minuti per delle domande, non tante, giusto per se abbiamo qualche dubbio, qualcosa non chiaro, qualche approfondimento. Nel pomeriggio continuiamo con la parte più italiana europea della società civile nell'area di conflitto e avremo magari una sessione un po' più sostanziosa finale di domande e risposte, quindi magari la mattina, che magari siamo un po' stretti con i tempi, è giusto qualche domanda un po' così. Nel pomeriggio cerchiamo di dare un po' più spazio effettivamente per un dibattito, delle riflessioni un po' più accurate. A questo punto lascio la parola a Luisa, che va un po' più approfondità su tutto quanto il mondo NLP e i principi di fondo.
Grazie. Dunque, visto che il dibattito vero e proprio ci sarà nel pomeriggio, potete sicuramente interrompermi durante questo breve excursus per chiarimenti, riflessioni, anche per dirmi laddove inevitabilmente, soprattutto nella parte iniziale in cui darò alcuni parametri che spero ci permetteranno di identificare meglio il profilo specifico dell'organizzazione, sicuramente saranno cose per voi già più che conosciute. Mi permetto però di ripercorrere, come abbiamo concordato, tutto l'opuscolo in modo che magari vi sia più evidente qual è il progetto anche informativo. Non c'è proprio, penso, alcun bisogno di prendere appunti, perché quello che dirò è semplicemente la sintesi di quello che è scritto, e in questo penso che la brochure ci possa aiutare, perché spesso quando si sentono delle presentazioni si ha un po' l'ansia di dover fermare le parole, invece noi le abbiamo già ferme e quindi le potete, sfogliando l'opuscolo, ripercorrere con me. Le slide sono semplicemente le immagini grafiche della brochure. Allora, queste intanto sono due citazioni che trovate nell'introduzione e sono appunto due citazioni che ripetono, diciamo, quella tensione tra un approccio integrato e diciamo che vede una pluralità di attori, perché la dichiarazione che vedete del segretario generale delle Nazioni Unite degli anni 50-60 è datatissima, cioè è una cosa che ancora a me capita di fare lezione anche nei pressi di Roma, in una caserma dove si addestrano i militari per le missioni, c'è ancora un quadretto con questa dichiarazione. Quando io vado lì proprio a spiegare che c'è una forte interazione oggi tra civili e militari, quindi un approccio, presenze sul campo di varie origini, civili, militari e ausiliari anche delle forze armate. E poi c'è il discorso, quindi, non solo degli attori ma anche dei principi che governano la loro azione, e quindi evidentemente non solo l'utilizzo della forza ma anche varie altre possibili strategie che vedremo insieme, che invece ne prescindono. Quindi questa è la struttura dell'opuscolo. C'è una parte, come vi dicevo, introduttiva, che per voi sarà un po' forse noiosa, ma abbiamo, diciamo, deciso di riproporvela comunque pur velocemente, in cui appunto abbiamo selezionato una serie di temi e di criteri, di parametri, che secondo noi sono quelli che servono per descrivere un'identità sugli scenari attuali di conflitto e poterla collocare, anche poi vedremo, in maniera comparata con le altre. Quindi un'idea di un riferimento alla teoria del conflitto, e quindi al termine peacekeeping, per rinnovare, no, la sua dimensione di controllo dei comportamenti, un riferimento al quadro normativo e al livello di intervento, quindi i parametri che servono per identificare gli attori principalmente, poi una velocissima con tre cartelle excursus sul peacekeeping che nasce come militare e il peacekeeping che nasce come civile, quindi le due esperienze a confronto e l'opzione di NP, cosa prende dall'una e cosa prende dall'altra, in una formula che avete già visto presentata nel video. E infine la parte più, diciamo, alla quale lasceremo più spazio, su NP, cioè come combina questi parametri, quindi come si relaziona con la normativa di riferimento, la teoria del conflitto, il peacekeeping militare e così via, e poi casi di studio, advocacy come testimonianza dal campo. Allora, velocemente rispetto ai parametri, solo per ricordare che il peacekeeping, rispetto alla ormai direi consolidata e condivisa largamente teoria del conflitto, è uno strumento di controllo dei comportamenti, mentre la dinamica di un conflitto comprende anche attitudini e quindi una dimensione di sentimenti, diciamo atteggiamenti e manifestazioni eventualmente di odio, rancore, pregiudizio, giudizio che ciascuna parte ha su se stessa e sull'altra, e quindi lavorare su quello invece si chiama peacemaking. E poi c'è la contraddizione di fondo, cioè il problema che è all'origine o che comunque interagisce con questi altri due elementi. Lavorare sul problema di fondo, quindi evidentemente sulla disputa territoriale, sul perché, sui bisogni di base che sono diciamo all'origine delle posizioni che esprimono le parti, significa lavorare sul profondo del conflitto e quindi fare peace building. Nell'idea di NP e comunque nell'idea degli studi sulla pace, da cui le Nazioni Unite hanno comunque mutuato la terminologia, perché questa triade è quella di Galtung e non delle Nazioni Unite, l'idea di questa distinzione è diciamo teorica, nel senso che per trasformare il conflitto bisogna lavorare su questi tre livelli. Le parti esterne non si devono limitare a fare il peacekeeping, perché il peacekeeping da solo non risolve il conflitto, ma serve solo a controllare i comportamenti. un'altra idea, quindi non solo un approccio integrato nelle varie strategie, un'altra idea che conviene tenere presente è che il settore normativo di riferimento del peacekeeping non è tanto l'umanitario, cioè il diritto internazionale umanitario che voi conoscete bene serve a come finalità più che altro quella di
regolare
le dinamiche di un conflitto. Il diritto umanitario, mi faccio un esempio di una norma che vuole regolare le dinamiche del conflitto nel diritto umanitario,
si impone ai militari determinati comportamenti per quella tutela,
con lo scopo di, a parte che non solo i militari, perché esatto, ci sono anche comunque, qual è lo scopo?
Proteggere la società civile.
Non solo, anche i militari, per esempio, prigionieri di guerra. Quindi lo scopo è proteggere chi non combatte, quindi i civili, chi non combatte più, come per esempio i militari. E comunque lo scopo ultimo di quel settore del diritto è recare, si dice, temperamenta nei conflitti armati, non gestire le dinamiche del conflitto. Serve a limitare gli effetti distruttivi della presenza di un conflitto, ma non lavora sulle dinamiche del conflitto. Qual è il settore normativo che si occupa di stabilire che cosa si deve fare per risolvere un conflitto, per prevenirlo o rispondere alla presenza di un conflitto aperto? Dove le trovate le norme? Voi siete, la vostra è una formazione giuridica, se sbaglio, più o meno?
Nella Carta delle Nazioni Unite.
Nella Carta delle Nazioni Unite, quindi in quello che viene definito diritto contro la guerra. Le Nazioni Unite inizialmente non avevano tanta simpatia per il diritto umanitario, parlavano più di diritti umani, di soluzione pacifica delle controversie. Pensavano che la guerra fosse stata messa al bando, anche se con il capitolo settimo qualche piccolo strumento in caso di emergenza, cioè in caso che qualcuno avesse violato il divieto di usare la forza nelle relazioni internazionali, se l'erano comunque tenuto di riserva, che è stata poi quella piccolo pertugio attraverso il quale la comunità internazionale poi si è inventata il peacekeeping, quello robusto, quello con l'uso della forza, perché se la guerra è messa al bando come facciamo ad andare in giro con le armi? Allora, queste due prospettive appunto alla fine io ci tengo a chiarirle, perché tutto il sistema, no, che normativo che regola gli interventi nei conflitti armati deve potersi armonizzare, nel senso che se io nel diritto contro la guerra, cioè se io per gestire la conflittualità a livello internazionale uso la forza e poi magari la combino con elementi umanitari, lì il sistema entra in crisi, cioè lì si crea quella confusione, quella tensione tra settori del diritto che oggi porta a tanti distinguo, poi lo vedremo meglio, agli umanitari che dicono no, noi con i militari non ci lavoriamo, oppure noi siamo umanitari del conflitto non vogliamo saperne, oppure quelli che gestiscono il conflitto, gli attori di pace che dicono no, noi l'umanitario non lo facciamo. Ecco, tutte queste tensioni vengono perché l'evoluzione del settore diritto contro la guerra e quindi le azioni di peacekeeping che servono a gestire le dinamiche del conflitto e non a limitarne gli effetti, no? Una prospettiva diversa, sono in tensione oggi. Perché? Perché la modalità, cioè diciamo come modalità di intervento nell'uno e nell'altro settore, noi possiamo essere più o meno intrusivi, come si dice, cioè se io porto l'aiuto o voglio favorire la protezione facendo, come vedremo, FANP, non una denuncia, cioè inizialmente raccogliendo le informazioni, parlando con le autorità o con i responsabili delle violazioni, oppure agendo sulle dinamiche del conflitto cerco di facilitare il dialogo, per cui le parti cominciano a diciamo confrontarsi su qual è il problema. Io ho un atteggiamento poco intrusivo. Il problema è che oggi, soprattutto nell'intervento sulle dinamiche del conflitto, si usano strumenti, poca facilitazione, poca mediazione o comunque spesso fallimentare, sempre di più interventi con l'uso della forza. Quindi questo è l'altro parametro che va tenuto presente, lo stesso nelle misure di aiuto. Poco si riesce a fare condizionando attraverso diciamo informazioni e allerta presso i violatori dei diritti umani oppure mediazione umanitaria. Sì, spesso quando i diritti umani sono violati si finisce anche per intervenire anche qui da autorità, quindi con l'uso della forza, per esempio la responsabilità di proteggere, questa nuova norma cosiddetta emergente, dovrebbe essere proprio qualcosa che prevede addirittura l'utilizzo della forza se ci sono certi tipi di violazioni. Quindi questo è l'altro parametro che oggi ci permette di identificare un attore. Che fa? Da che cosa è mosso? Dal desiderio di risolvere il conflitto o di portare aiuto a chi è in stato di bisogno? E poi che tipo di approccio ha? Un approccio molto diciamo condiviso con le popolazioni locali e con gli attori del conflitto, o agisce di autorità, usa la forza, va lì con le armi? Questo è un altro parametro molto importante che ci permette di distinguere il peacekeeping civile dall'umanitario, che distribuisce direttamente gli aiuti, e dalle gestioni del conflitto che vanno lì con le forze armate. Un'altra cosa molto importante da tenere presente, come avete visto anche nel video, è se noi coinvolgiamo, cioè se noi agiamo soltanto a livello di top leadership, parlando con i rappresentanti del governo, oppure facciamo un'azione che, come con un approccio multilivello, tiene conto non solo del dialogo con i militari, con i rappresentanti, con i diplomatici, ma anche con le realtà locali, sia intermedie, le realtà intermedie, compresi il mondo accademico, che è anche oggi un attore di questo scenario, la diplomazia popolare, le ONG, ma anche proprio i gruppi, i singoli individui, in una scala, diciamo, che dovrebbe tenere conto di tutto per una trasformazione del conflitto. Quindi questi sono i parametri. Mi sembra qualcosa di, cioè mi sembra chiaro questo discorso, vi suona familiare? Avevate già riflettuto, avete presente che, diciamo, sì, si può intervenire con un'azione umanitaria, ma una cosa è aiutare le comunità locali a produrre quello di cui hanno bisogno per rimediare alla loro emergenza umanitaria, un'altra cosa è buttare gli aiuti da un aereo o lanciarli da un camion, no? Sulla folla. Quindi non basta dire azione umanitaria, bisogna vedere come. Lo stesso non basta dire azione di pace, vado lì e cerco di avvicinare le parti, oppure faccio un'incursione aerea notturna per invalidare le strutture di una parte che aggredisce un'altra. Chiaramente questi sono parametri che dobbiamo tenere presenti, perché non c'è una sola possibilità. Possiamo essere attori umanitari, possiamo fare un'azione umanitaria, possiamo fare azioni di pace, le possiamo anche combinare, ci possiamo combinare anche con altri attori. Però tutto questo deve essere un sistema che funziona. Se noi usiamo certe strategie, il sistema non è più armonico. E allora qual è l'idea di NP? È che questo cambiamento, cioè il fatto che oggi, lì trovate sulla brochure spiegate le varie tappe, comunque da che si faceva controllo delle zone smilitarizzate del cessate il fuoco, quando ci andavano solo i soldati e all'inizio erano addirittura disarmati, a quello che si fa oggi, cioè anche interventi cosiddetti umanitari, quindi con l'uso della forza e con la distribuzione di aiuti militarmente protetta o direttamente, voi siete stati presso CIMIC, immagino, no? Ecco, vedete che anche l'azione militare si integra con azioni umanitarie. Chiaramente non è un attore umanitario, cioè non sono la Croce Rossa, CIMIC è comunque, se lo vogliamo vedere in quell'ottica dei parametri che abbiamo visto un attimo fa, CIMIC è comunque un attore, diciamo addirittura militare, che va lì proprio per governare il conflitto, no? Però lo combina con un'azione umanitaria a livelli tutti e due molto alti di intrusività, perché sono comunque sia la distribuzione di aiuti che l'intervento di gestione del conflitto portati con attraverso militari armati in maniera sicuramente più consensuale CIMIC, ma insomma siamo in uno scenario che va veramente modificandosi e combinando azione umanitaria e di pace in una maniera, diciamo, molto diversa da quella del passato, dove c'erano i militari che controllavano le azioni e c'era la Croce Rossa che faceva, diciamo, umanitario. Al più le ONG facevano singole iniziative magari di pace, però per lo più erano più sulle iniziative di lungo periodo, facevano sviluppo, c'erano poche ONG di emergenza o che lavoravano sui conflitti. Ma vediamo se riesco. Che succede? Ecco, questo era, diciamo, l'impegno tradizionale del peacekeeping civile. Diciamo, in questa slide, che è presa da uno studio di ENP, si cita anche il peacekeeping militare disarmato come diciamo una delle esperienze di peacekeeping condotto senza l'uso della forza. Poi tante iniziative di volontariato internazionale come IFOR per esempio, o lo SCI, spesso di origine cattolica, che è spesso orientato e rivolto ai giovani per promuovere la pace a livello internazionale. Progetti anche dagli anni 30 in poi che pensavano alla formazione di eserciti di pace, come un po' contraltare degli eserciti, o le shantisene in India, o le proposte di peacekeeping, poi se ne parlerà meglio nel pomeriggio, in sede internazionale, come l'idea dei caschi bianchi in sede ONU, dei corpi civili di pace in sede Unione Europea. Queste, diciamo, sono state individuate dalla ricerca di NP come le origini del peacekeeping civile, e i nuovi sviluppi sono non solo le missioni, come è stata per esempio la Kosovo Verification Mission dell'OSCE, missioni delle organizzazioni internazionali che però sono missioni civili, ma anche quelle della società civile. Abbiamo parlato delle PBI che fanno protezione e accompagnamento, ma ve ne parlerà meglio Maurizio. Poi le agenzie umanitarie di sviluppo, che oggi si spostano o integrano, non è che si spostano, alcune si sono spostate, ma insomma normalmente cominciano a integrare con una sensibilità al conflitto le loro azioni di carattere umanitario o di sviluppo. E poi il peacekeeping civile su larga scala, che è in sostanza la proposta di NP, ed è un po' da questo punto di vista nuova, nel senso che prevede questo peacekeeping civile disarmato, UCP di terza generazione, che non è né una semplice presenza occasionale sul campo, ma è una vera e propria forza già formata. Io vi ho portato anche un opuscolo su, ho partecipato per un periodo alle selezioni del personale di NP, e avevo fatto, noi stessi che selezionavamo avevamo fatto un corso abbastanza approfondito per poter fare la selezione, ma soprattutto, quello che dirà Maurizio, prima di arrivare sul campo gli operatori NP sono molto formati a vari livelli, fino al più prossimo, che è quello di area. Comunque voglio dire, non è un volontariato, diciamo, reclutato all'occasione, è proprio una forza stabile, multiculturale, multinazionale, come ricordava prima Graziano, che ha sia un'azione verso l'alto, quindi verso le organizzazioni internazionali di advocacy, per aumentare il livello di inaccettabilità delle violazioni attraverso una sensibilizzazione a livello internazionale, sia una presenza sul campo, nello specifico, e in contatto con le popolazioni locali, che ci permette di ridurre il rischio in loco. Quindi questa è una formula particolarmente ambiziosa, perché si propone di essere un progetto su larga scala. È un progetto che quindi si differenzia dalle iniziative locali, tipo la marcia o la carovana, oppure una iniziativa di solidarietà per un'area specifica. Vuole essere proprio una formula di peacekeeping impiegabile anche dalle grandi organizzazioni internazionali, ce ne parlerà poi Graziano, quindi che si propone anche come referente per l'Unione Europea e per le Nazioni Unite, per far sì che il peacekeeping ritorni al suo senso iniziale, a quello che abbiamo visto degli studi sulla teoria del conflitto, come strumento che apre, che controlla i comportamenti per aprire le porte al dialogo tra le parti, che recupera e armonizza la dimensione del diritto internazionale. Infatti molto, adesso lo vedremo, NP si rifà al diritto internazionale umanitario e ai diritti umani, quindi integra bene la dimensione sia umanitaria che la prospettiva della pace, e lo fa in maniera sostenibile perché coinvolge gli attori locali e usa un approccio non intrusivo. Infatti NP, in quella scala che va dalla facilitazione all'intervento d'autorità, è al minimo, perché non porta aiuti e non propone soluzioni preconfezionate sulla risoluzione del conflitto. Quindi non è un attore umanitario che porta il pacco, non è un attore di pace che vi dice adesso fate così. Questa è dunque una possibile definizione della struttura, un'organizzazione non governativa, quindi non è un'iniziativa, ma ha una sua strutturazione interna che è anche molto articolata, è di carattere internazionale, quindi non è una solidarietà magari di un gruppo locale verso un altro, ha l'obiettivo della pace, quindi anche se si rifà al diritto umanitario e ai diritti umani, ha l'obiettivo della pace, non è un'organizzazione che dice no, io mi occupo solo di aiuti, non voglio sapere del conflitto, come fa per esempio la Croce Rossa. Gli operatori sono civili specializzati, quindi non è un insieme di volontari raccolti all'occasione, e si trova dispiegata in aree di conflitto, quindi non fa solo advocacy, ma fa anche azione sul campo. I principi sono la priorità, quindi l'abbiamo visto, la non intrusività degli interventi, quindi la priorità è alle parti del conflitto, la non violenza, perché non si usano mezzi coercitivi, non solo, ma NP usa la non violenza non solo come metodo d'azione, ma anche come metodo interno di etica, diciamo, permea tutta la sua struttura l'idea della non violenza, anche se in tempi recenti ha limitato l'utilizzo del metodo del consenso, e la non partigianeria, che significa non la neutralità degli umanitari che dicono io non voglio sapere delle dinamiche del conflitto, ma io sono vicino alle parti per una trasformazione del conflitto che quindi porterà a un vantaggio per entrambe, perché è un approccio, quello non violento, che porta a soluzioni win-win e non a un vantaggio per l'una che vada a scapito dell'altra. L'indipendenza, per cui anche nel finanziamento NP ha dei limiti, no? Per cui tende a non accettare più del 10% delle sue entrate annue da un unico finanziatore, e i principi quelli del diritto umanitario e dei diritti umani. Questa è una, diciamo, una carrellata su vari strumenti delle attività del peacekeeping civile, alcune delle quali appunto vengono utilizzate da altre organizzazioni e la maggior parte comunque anche da NP. Questa la salto, e per concludere una citazione di Mel Duncan che avete visto nel filmato: centinaia di peacekeeper professionisti provenienti da più di 40 paesi in 5 progetti sul campo. Il nostro lavoro è diventato, dice Duncan, più interattivo e dinamico, ma sempre con una radicale condotta di non partigianeria. Hanno comunque, diciamo, anche sui principi un dialogo sempre aperto, quindi ci sono stati degli aggiustamenti, ma l'obiettivo, come vi dicevo, è molto ambizioso: è trasformare la risposta mondiale ai conflitti, quindi incidere sul sistema complessivo di intervento e riportarlo a un'armonia che penso negli ultimi anni si sia dimostrato il sistema ha proprio un po' perso. Vi ringrazio e...
Sì, continuiamo direttamente con quest'ultima slide che si ricollega bene alla prossima parte, che appunto vediamo un po' se effettivamente stanno riuscendo a fare questa modifica nella risposta mondiale ai conflitti. Andiamo a vedere alcuni casi pratici di cosa sta facendo, come dicevo, ora NP sul campo, e vediamo com'è la risposta di NP ai conflitti. Di qua trovate i due progetti già passati, Sri Lanka e Guatemala. Sri Lanka decennale, Guatemala di un anno e mezzo, più che altro è un accompagnamento di difensori dei diritti umani, quindi molto simile al concetto delle PBI. In questo momento invece sono nelle Filippine, nel Sud Sudan, ci sono circa 200 operatori e hanno 17 on-field team. Non so se si può tradurre in italiano comunque posti nel campo in queste due nazioni. Ci sono progetti futuri, perché ovviamente nel momento in cui si lavora qui sul campo si progettano altre attività. Sud Caucaso, hanno appena aperto un nuovo ufficio in Georgia, nella regione dell'Abkhazia, quindi tutta la zona alta del Caucaso, e si sta esplorando il Kirghizistan, ma lì è ancora nello studio di fattibilità. Ogni missione ha sempre prima uno studio di fattibilità, dopodiché si va avanti con l'apertura e il dialogo con le parti locali, perché una cosa importante da dire e anche che l'intervento di NP, non so se è stato detto prima o meno, parte nel momento in cui c'è una chiamata locale, nel momento in cui effettivamente qualcuno della società civile riconosce l'intervento di NP e il lavoro di NP e lo chiama a far parte, a intervenire, a dare il proprio contributo sul conflitto con le popolazioni locali. Questo lo vedremo adesso. Quindi in questo momento sono in Filippine e in Sudan. In entrambi i posti sono state chiamate organizzazioni non violente che operano sul territorio, riconosciute dallo Stato. Cominciamo dalle Filippine, un breve slide per capire un po' qual è il contesto, magari non è una di quelle guerre, di quei conflitti così presente nei media, perché è una guerra che si trascina da molti anni, quindi come sapete l'attenzione dei media dopo un po' passa sempre, quindi delle Filippine non se ne parla molto, benché c'è una guerra in atto degli anni 70. Ovviamente è una guerra a bassa intensità che si porta avanti nel tempo. Il motivo principale è ovviamente l'indipendenza, che ha uno sfondo religioso, quindi c'è il Moro Islamic Liberation Front, come vi dice il nome appunto, gravita intorno alla zona di Mindanao, che è un'isola del sud, in cui vogliono che sia indipendente, quindi in poche parole. NP lì dal 2007, e che cosa fa? Qual è il mandato? Prima di tutto fa monitoraggio e mantenimento delle tregue. Il fatto che ci sia una tregua non vuol dire che tutte la rispettano, soprattutto nelle zone più remote del paese dove è difficile che il monitoraggio elettorale o comunque sia il monitoraggio delle violazioni possa arrivare, quello internazionale. Prevenzione e riduzione della violenza è quello che ha già accennato Luisa. Fa formazione sul campo, le stesse associazioni che l'hanno chiamata, dopodiché fanno parte nei processi di prevenzione e monitoraggio e vengono formate per questo, poi lo vedremo meglio in alcuni casi. Empowerment anche delle organizzazioni che lavorano per se stesse, quindi come riuscire una volta che loro vanno via NP a continuare il processo da soli, quindi fa parte dell'exit strategy di NP. La creazione di spazi sicuri e neutrali di confronto, cosa vuol dire? Che spesso ci sono anche persone delle fazioni opposte che vorrebbero incontrarsi, creare metodi diversi, ma la pressione sociale, complessità del gruppo è così forte che è difficile che riescano a parlarsi, perché se si vedono comunicare è un problema per entrambi. Quindi quello che fanno a volte è anche prestare uno spazio, magari allo stesso compound di NLP, per degli incontri, perché altrimenti a luce aperta non potrebbero, troppa pressione delle proprie parti. Facilitazione del dialogo, e questa è una cosa che si fa sia in campi violenti che anche qui da noi, in sempre più gruppi c'è il concetto della facilitazione del dialogo e dei processi decisionali, che va al di là della semplice situazione violenta. Dal 2007 ha lavorato in quel modo NLP, tant'è che nel 2009, questo è uno scambio di una lettera ufficiale, in cui si invita NLP a ufficialmente a proteggere i civili, quindi ha mandato proprio nel nazionale governativo di protezione dei civili all'interno di una struttura di mandato internazionale che è l'International Monitoring Team, a guida malesiana, praticamente una missione internazionale di monitoraggio. NLP è stata invitata, come vedete è segnata da entrambe le fazioni, quindi entrambe le fazioni hanno riconosciuto NLP come parte in grado di poter dialogare in modo totalmente imparziale. Come vedete, spesso in altri contesti in cui agiscono altre organizzazioni non governative magari fanno le stesse cose, ma è difficile che entrambe le organizzazioni le possano riconoscere, ma è difficile che le danno un mandato ufficiale internazionale che facciano parte del punto di un contesto internazionale. Di solito questo tipo di attività di protezione e monitoraggio viene fatto da missioni ONU o da missioni con la guida di un paese o un gruppo di paesi, quindi questa è una cosa abbastanza importante, penso una delle prime nel genere. Questo è quello che fa all'interno di questa missione internazionale, si chiama Civilian Protection Component, la sigla è CPC, che vedremo anche più avanti. La protezione appunto nelle zone più remote, dove ovviamente è difficile arrivare, l'ONU spesso non riesce ad arrivare anche a livello pratico, perché è difficile arrivarci con i mezzi, spesso non ci sono strade, o con valanghe, slavine, è difficile arrivarci, è comunque una zona di Filippine con allagamenti, frane molto solite. Nelle zone più violente più remote è importante arrivarci, non solamente perché è necessario monitorare il processo di pace, ma anche perché in quelle zone ci sono spesso episodi di rido, che sono le faide familiari, le faide tra piccole tribù. Spesso non hanno niente a che fare con il conflitto vero e proprio tra governo e parte islamica, ma ovviamente tutte le azioni violente creano un'escalation e un percorso di accelerazione della violenza. Quindi delle piccole faide familiari possono essere usate come capro espiratorio, possono essere strumentalizzate dalle fazioni in lotta. Quindi è importante anche fermare la piccola faida locale che può essere utilizzata per escalation violenti, perché c'è comunque panico generalizzato durante una guerra. Una piccola cosa può far scappiare un'azione ancora più dolente. Dopodiché, ovviamente, c'è in tutti i posti di guerra ci sono i rifugiati, gli IDP, rifugiati nel senso che gli IDP nel momento in cui non escono dal paese sono solamente displaced, fanno ovviamente valutazione e analisi dei bisogni, come la foto qui vede, quindi cercare di capire quali sono i bisogni, appunto perché si tratta di un monitoraggio e una protezione dei civili, quindi qua non si agisce sulla prevenzione e trasformazione del conflitto, questa è la parte del mandato dell'NLP in cui fa prevenzione e protezione dei civili. Dopodiché c'è accompagnamento protettivo. Questo succede spesso quando la situazione, e qui rientra anche il discorso dei corridoi di sicurezza, come dice anche NLP, noi interviamo sul conflitto per cercare di ridurre la violenza, ma a un certo punto ci sono situazioni gravi di violenza in atto dove neanche NLP può intervenire, quando l'escalation è arrivata a un punto tale che neanche non ti ascoltano più, ma che parole. Quindi quello che cercano di fare è appunto cercare di corridoi di sicurezza, in un modo o in un altro NLP è presente, se non può lavorare sul conflitto lavora sulla protezione delle persone che vengono affettate dal conflitto e ovviamente protezione dei gruppi non violenti, che sono sempre target di chi invece non vuole che si creano strutture diverse dalle proprie. L'altro programma è il CPP, che è il Conflict Prevention Program, e qui invece è la parte che lavora sul conflitto, la prima era sulla protezione. Ci sono due programmi principali, il primo che vedremo è questo qui, Early Warning, Early Response, ed è un meccanismo appunto che lavora sulle informazioni. In questi tipi di conflitti le informazioni giocano un ruolo principale, è importante reperirle perché non è facile, e ovviamente in molti casi è difficile che vengano riportate violazioni, perché proprio non esiste un sistema, perché è difficile che la popolazione acceda a quel sistema di reporting. E tramite questo reporting è possibile capire quando c'è il momento dell'escalation, quando sta arrivando la guerriglia nella zona e quindi è il caso di evacuare, e tutto questo in modo efficiente e rapido. La rapidità è importante, anche perché la rapidità è importante per avere poi meccanismi di risposta efficaci da chi è demandato a fare questi meccanismi di risposta, quale appunto l'International Monitoring Team l'ONU, il dialogo con le altre organizzazioni è molto alto in tutti i campi, sia qui che in South Sudan. Ci sono stretti contatti, soprattutto di informazione, perché l'ONU riconosce, i missionari riconoscono che molte delle informazioni vengono dal campo in cui loro non riescono a accedere, semplicemente perché si parla con la gente e si vive. L'ONU, come sapete, hanno il loro compound, escono con la loro jeep, ci sono degli orari, mentre invece NP come altre organizzazioni lavorano, prendono una casa in affitto, lavorano, vanno al mercato, mentre invece le operazioni ONU fanno tutto uno shipping, tutto quanto viene da fuori, hanno proprio... poi magari ci dice anche questo Maurizio, sì, appunto come si lavora sul campo, se è possibile fate la spesa, avete fatto anche la spesa magari, non pagare voi ma il vostro cuoco, quindi è diverso proprio l'approccio, e quello è un grande modo per capire quali sono le informazioni rilevanti. E il fatto che c'è un contrattare governativo permette di fare un buon ponte molto veloce. E un esempio di questo tipo di gestione delle informazioni, di questo early warning response, quello che si chiama rumor control, quindi le voci di corridoio, no? Questo è un esempio di poco tempo fa. Una casa è stata incendiata, ovviamente siamo in una situazione di conflitto, quindi cercate di immaginare la situazione di panico generalizzato che c'è durante un conflitto. In una zona affetta da conflitto una casa prende fuoco, si pensa che i guerriglieri che sono arrivati in quella zona e stanno cominciando a fare i primi atti. C'è stata una grande evacuazione, sono mosse da qui centinaia di persone con il passaparolos. Sono arrivati al campo rifugiati dell'UNHCR, loro non se l'aspettavano i rifugiati. Dicevano non c'era niente, non c'erano avvertito di nulla, si sono trovati centinaia di persone in campi che spesso sono ancora più sovraffollati, quindi difficile gestire. Quindi il lavoro dell'NP è stato andare a vedere sul campo cosa è successo, perché la gente è scappata e basta. Si è scoperto che in realtà era un semplice episodio accidentale, come spesso succede in queste situazioni con case di legno, e quindi sono potuti rientrare. Se NP non fosse stata lì, sarebbe stata riportata dall'ONU come attività violenta intrinseca nel progetto violento dei gruppi separatisti, cosa invece non era. Quindi è importante anche monitorare le informazioni e riuscire a rispondere alle informazioni in questo modo e far entrare poi la popolazione nei propri posti. Questa è l'altra parte del lavoro sul conflitto. La prima è la gestione dell'informazione, la seconda è il monitoraggio dei diritti umani. Il monitoraggio di diritti umani, degli accordi di pace nelle zone remote, appunto, dove non arrivano gli osservatori internazionali, diritto internazionale umanitario, ovviamente, e c'è una parte principale che sta facendo NP con l'UNICEF, il monitoraggio delle violazioni gravi sui bambini, c'è una risoluzione ONU per questo. Tutta questa parte qui di monitoraggio, più delle altre, è svolta assieme alla popolazione locale, alle associazioni locali. Sono le stesse associazioni locali che ovviamente dopo una parte di formazione di training fatta da NP e da altri che monitorano loro stessi, perché loro sanno quali sono i parametri principali, loro sanno quali sono i problemi. NP fa la formazione, dopodiché loro sono la prima parte che recepisce le informazioni sul campo, informazioni che sono necessarie non solo per gestire il conflitto all'interno ma per il lavoro di advocacy internazionale. Ovviamente per fare un buon lavoro di advocacy hai bisogno di dati, e i dati importanti vengono presi sul campo, sono verificati, e quindi riesce a questo punto NP sia a lavorare sul progetto sul campo, sia poi a dialogare a livello internazionale per istituzioni tramite progetti di advocacy con informazioni rilevanti e accurate. I due progetti, quindi il CPC e il CPP, hanno un ciclo. Questo appunto in modo che non è improvvisato, ma fa capire come lavorano i due componenti. Prima si processano le informazioni, si analizzano. Si parte ovviamente dalla valutazione delle condizioni, quindi la parte di protezione, di valutazione dei bisogni degli IDP, si raccolgono le prime informazioni, dopodiché la parte di prevenzione del conflitto identifica qual è appunto il problema e l'area di intervento, e c'è un primo spin-off che è appunto il primo lavoro sul terreno di protezione. Dopodiché il progetto va avanti, il ciclo va avanti, e quei dati, dati raccolti, si capisce qual è il modo appunto di prevenire l'escalation violenta. Da lì nascono appunto quei due processi che abbiamo visto, quindi il warning, il response e il monitoraggio dei diritti umani, che sono appunto due progetti che sono nati appunto perché è stata fatta questa prima parte del ciclo, che si è analizzato le informazioni, si è lavorato sul terreno, si è capito quali sono i partner locali che hanno le capacità di poter operare, e si sono creati questi due meccanismi di risposta. Questi due meccanismi, AWER e CBHR, insieme raccolgono le informazioni, come abbiamo appunto detto. NP poi le recepisce, le analizza e le verifica all'interno delle matrici, E queste informazioni vanno a finire all'International Monitoring Team, che è appunto quelle missioni di mandato internazionale riconosciuto dall'ONU, a guida malesiana, che ha, diciamo, che fa l'ombrello dell'intera operazione. Cosa che appunto non potrebbe funzionare senza il processo messo in campo da NP. Quindi i due processi dialogano, l'uno è complementare all'altro. I risultati. Dal 2007 si è ancora lì, fino adesso cosa si è creato è un potenziamento dei meccanismi. E questo è stato accertato statisticamente. Riduzione della violenza statisticamente accertata. Le due parti dialogano. In realtà c'è ancora più del dialogo, perché se andiamo direttamente, facciamo un salto più in fondo, si è dialogato così tanto che ad ottobre, quindi già il mese scorso, si è fermato il trattato di pace. Non so se questa notizia vi è arrivata. Quindi la guerra che si trascina dagli anni 70 in realtà ha avuto un trattato di pace giusto il mese scorso, che in realtà non ha avuto grande visibilità mediatica. Perché ovviamente non è una delle priorità dell'agenda mediatica. Quindi i risultati in realtà è l'ultimo, il trattato di pace è firmato, ma in realtà è importante capire come ci sia arrivato. È dimostrato dagli stessi operatori del conflitto, se vogliamo dire, perché sono anche loro operatori non di pace, c'è anche l'operatore di conflitto. Sono stati riconosciuti l'attività di questi due gruppi di monitoraggio e di risposta e di controllo delle informazioni. NP quindi è stata infatti per questo motivo ufficialmente invitata sia a partecipare all'operazione di monitoraggio, come dicevo prima, ma anche ha fatto parte del trattato di pace. È stata la stessa Kuala Lumpur ed invitata da entrambe le parti. E questa è la prima volta che succede che un trattato di pace viene firmato alla presenza di un organismo non governativo. Quindi questo è un grande risultato. E per questo appunto riporto, non c'è bisogno di leggere tutto, ma è solamente le parole del sottosegretario alle politiche estere del governo filippino. Durante il trattato di pace dice, riconosce che ha lavorato nelle zone più calde, come dicevo, nelle zone più remote, dove è difficile anche per il governo arrivare, ha lavorato in modo imparziale e ha lavorato con buoni rapporti costanti dal 2007 ad oggi con tutte le operazioni, con tutte le fazioni in conflitto. Come l'ha fatto? Coinvolgente la società civile locale, considerando quali sono le conoscenze, quali erano le possibilità di ogni singola persona coinvolta. E questo ha portato al processo di pace. Parole di una persona che è stata lì a lavorare sul conflitto da almeno, seguisse lì da 8 anni come sottosegretario. Questo è quello che è successo nelle Filippine. Quindi diciamo che da una parte il lavoro di NP è stato riconosciuto, è stato efficace ed ha portato a un trattato di pace del mese scorso, che purtroppo non ha avuto una grande visibilità. Quindi da una parte segnali positivi, dall'altra parte in altre zone del mondo, il Sud Sudan, la situazione è ancora totalmente in atto. Questo qui invece è un conflitto di cui c'è molta più coscienza anche a livello mediatico. C'è questa guerra che si consuma anche lì da diversi anni, che se poi diciamo la prima battuta d'arresto è stata nel 2011 grazie alla creazione del Sud Sudan. NP ha lavorato lì già dal 2009, quando si preparava il referendum per l'indipendenza. È stata chiamata anche lì da associazioni locali, appunto per aiutare a prevenire episodi di violenza dovute alle prossime, al prossimo referendum indipendentista. Non vado a spiegare cosa c'è stato dal 2009 al 2011 del lavoro di NP, vediamo cosa c'è adesso. Perché la situazione in realtà non è finita con la nascita del Sud Sudan, anzi, se è cambiato solamente il focus del conflitto. Il Sud Sudan è ancora un territorio caldo e il conflitto si ha a due livelli. Interstatale perché? Tra Sud Sudan e Sudan, perché nonostante il processo di pace, il trattato di pace, o meglio, non ha chiarito tutti gli aspetti della disputa, diciamo così. Quindi alcuni campi, come ad esempio le esportazioni, il controllo delle risorse, dell'olio che è magari in zone di confine, le transazioni tra due paesi, le tasse, anche alcuni confini in alcune zone non sono del tutto chiari. Quindi hanno fermato una pace, ma in realtà non tutto è stato chiarito. Ci sono delle zone grigie a livello proprio politico, amministrativo ed economico. E ovviamente le tensioni sono molto forti in quella zona. A livello intrastatale, all'interno del Sud Sudan, perché avere uno Stato non vuol dire che all'interno dello Stato, come spesso succede in Africa, sia uniti. Ci sono diverse comunità tribali, etnie, diverse lingue all'interno del Sud Sudan e spesso c'è una violenza nuova all'interno del Sud Sudan tra le diverse etnie e le diverse tribù. Questo è un primo fatto, diciamo, culturale e tribale. Un altro fatto è che creando una nuova struttura amministrativa, burocratica e politica, diverse fazioni politiche stanno combattendo per il potere interno. all'interno di un assetto politico e amministrativo non chiaro, la struttura è totalmente, c'è un sistema di transizione in atto, quindi non tutto è chiaro, e anche lì c'è violenza per il controllo delle risorse, il controllo del potere all'interno di quell'elite, se possiamo chiamarle così, del Sud Sudan. NP lavora in entrambi i fronti, sia a livello di cross border protection, quindi tutte le migrazioni di sfollati che succedono a causa di questi bombardamenti continui, quotidiani che ci sono a causa di queste zone grigie politiche che rimangono in frontiera, e poi a livello intrastatale. Una cosa particolare, curiosa, ma in realtà è la parte principale del problema in Sud Sudan, è dovuta al pascolo del bestiame. Che è una realtà però totalmente diversa. Quando pensiamo ai conflitti, pensiamo sempre a situazioni molto difficili, complicate di politica. Il problema in Sud Sudan in realtà è dovuto al bestiame che viene portato da una tribù a un'altra, da una regione all'altra del Sud Sudan, a pascolare nelle zone del momento arido del periodo, rovinando le terre degli altri, delle altre etnie, e questo crea conflitti violenti di arma da fuoco. Quindi come può essere che un pascolo di bestiame possa portare a un conflitto così ben conosciuto che ha portato a diversi morti? Non tutto partendo, però una gran parte in questo momento è sul lavoro con il pascolo del bestiame, che è una cosa a cui quando si legge un libro di testo non si potrebbe mai pensare, quando si parla di conflitto violento, di operazioni di pace, di peacekeeping, il bestiame possa essere un elemento. In realtà sì, e lo si capisce solamente con un'operazione proprio dal campo, veramente radicata con il territorio e nel territorio. NP lavora su protezione, prevenzione e peace building. Quindi protezione soprattutto nella parte degli sfollati e dei rifugiati che attraversano il confine e delle varie comunità che sono affettate da dalla
colpite.
Mi viene l'inglese,
è normale. Prima ha detto olio, petrolio.
Sì. Vengo da poco da un'altra conferenza fuori, per questo ho ancora il mindset in così. Protezione. Quello che fa appunto è il contenimento dell'emergenza, e questo lo fa in partnership con l'UNHCR e l'UNICEF in quella zona. Rifugiati e sfollati, fa appunto cross border security, fa valutazione della sicurezza, analisi dei bisogni dei campi profughi, quindi insieme all'UNHCR. Sono loro stessi, quindi l'Alto Commissariato per i rifugiati, che chiama NP perché è più in grado di dialogare con la popolazione locale, più riconosciuta, perché l'UNHCR lavora nel campo e comincia a lavorare quando si è nel campo, quindi tutto c'è, il flusso che arriva, che loro hanno seguito, lo conosce NP, non lo conosce l'UNHCR, quindi sono loro che accompagnano il processo fino al momento dell'arrivo nel campo profughi. Una cosa interessante è il rintracciamento e riunificazione di gruppi familiari. Cosa succede? Che durante queste masse, questi movimenti di massa tra una parte e l'altra, spesso di notte, con grandi carovane, i gruppi familiari si dividono nei momenti di panico, di violenza, durante i bombardamenti. Si ritrovano spesso dei bambini da soli, non accompagnati, nello stesso campo profughi, difficile da rintracciare, si tratta di migliaia di persone. Una cosa che fa NP è anche questa, cercare di riunire le famiglie. La protezione si tratta anche per quanto riguarda il rapporto autoctoni rifugiati, quindi nonostante si tratta di Sudan o Sud Sudan, quando arriva una nuova etnia, diciamo così, perché si tratta così, almeno la chiamano loro stessi, comunque un'altra tribù sul campo, ovviamente impatta in qualche modo la normale prosecuzione dell'attività normale di quella zona, del villaggio. E la mitigazione delle discriminazioni tribali. Questa è una foto fatta in un ospedale alcuni mesi fa in Sud Sudan, dove è una struttura quindi pubblica del Sud Sudan, ci sono delle discriminazioni tribali, e quindi chi non fa parte di quella particolare tribù, che in quella zona diciamo è predominante, non ha gli stessi servizi di assistenza delle persone invece diciamo sia autoctone, quindi vengono messe nelle barelle di lato, senza energia, senza elettricità, senza acqua, quindi non considerate. E questa è una cosa interessante per quanto riguarda il lavoro di NP e diciamo è la sovrapposizione con il contesto umanitario. Ovviamente NP, come diceva Luisa, non fa attività umanitaria, non va lì a portare aiuti. Allora è stato interessante quando sono stato a settembre a Oslo a fare l'incontro annuale di Nonviolent Peace Force, ed è stata lì presente la persona lì nella foto, che è la Tiffany Hilton, che è la country director di South Sudan, che ha presentato appunto e mi ha dato questa foto, cioè ha dato a tutti i presenti questa foto. E dice, questa è una domanda che ci fanno spesso, qual è il confine dell'umanitario e quando invece inizia il lavoro di peacekeeping, dove sta questa sovrapposizione Come è possibile rispondere a questa domanda che spesso ci fanno? La sua risposta è un problema che si fanno molto di più nei paesi non colpiti dal conflitto che non nelle zone di conflitto. Questa domanda ce la fanno semplicemente quando andiamo a relazionare nei paesi, diciamo così, dell'Occidente, perché lì anche loro nessuno ci fa mai questa domanda. Perché ovviamente i problemi sul campo sono tanti, lavorare come abbiamo visto sotto diversi punti di vista e livelli, che pensare a queste cose per noi è impossibile, non perché non ci interessa o perché non ci interessa l'accademismo, la teoria, che è importante ovviamente, ma semplicemente perché sono troppe cose da fare. E questo è un esempio. NP qui...
Scusa, posso aggiungere una cosa proprio spontanea? NP può fare, può mantenersi così fluida nei vari settori perché non ha un approccio intrusivo, perché è tutto non violento e tutto partecipato. Allora si può fare un po' di questo, un po' di quello, e tranquillamente. Chiaramente se tu invece sei un attore di pace che va lì con le bombe e poi dopo devi anche portare l'aiuto umanitario, cioè i pacchi, allora lì nascono i problemi. Quindi mi fa veramente piacere, perché anche per noi, no? Spero possa essere un'occasione di dialogo, di sentire che loro se la sentono così fluida, perché invece se questa cosa non c'è, anche gli stessi finanziatori vogliono sapere che finanziano, no? Dicono tu che fai? Quindi loro si possono, però NP può viaggiare come vuole sui vari livelli, cioè sui vari settori, perché sta sempre a un livello non intrusivo.
Infatti una delle caratteristiche che loro ci tengono a sottolineare sul campo è che la flessibilità. Siamo flessibili a tutto, nel senso che loro dicono qui c'era bisogno, in questo caso specifico, di dare delle coperte, che non fornivano coperte, elettricità per alcuni apparati che servivano per mantenerli in vita, quindi portavano dei generatori, e acqua, che non viene neanche distribuita acqua, totalmente umanitario. E loro dicevano: non è quello che facciamo, ma se arriviamo lì a fare il monitoraggio, a fare la raccolta delle informazioni, a fare felicitazioni in quella zona, e vediamo in un ospedale che questo sta accadendo e nessun altro è lì in quella zona, perché è una zona remota in cui non c'è la Croce Rossa, non ci sono altri interventi di assistenza umanitaria, cosa facciamo? Lo lasciamo lì? Ovviamente forniamo anche quello, non è il nostro mandato, non è quello che facciamo, non scriveremo mai un progetto su di questo. Questa è la risposta. Ma se c'è da fare, fa parte del discorso di protezione dei civili e di facilitazione anche di percezione della tua posizione. E questa è una cosa molto interessante. Vado avanti. Per quanto riguarda i minori, ovviamente confine col Congo, c'è insomma, la situazione dei bambini soldato, e molti di loro riescono a scappare e si rifugiano in Sud Sudan, e ovviamente possono o essere reclutati di nuovo o vittime di violenza o solamente non accompagnati, quindi difficili da gestire la normale vita quotidiana. NP fa la reintegrazione dei bambini, quindi li reintegra, li rintraccia, li identifica il gruppo di appartenenza e li riaccompagna, spesso anche attraversando il confine con il Congo, per riportarli. Quindi fa accompagnamento protettivo verso le proprie zone dei propri bambini. Protezione non solo per i bambini ma per le donne, questa è una cosa molto interessante, è una delle cose più apprezzate e riconosciute a livello internazionale. Ovviamente, come si sa, adesso è scoppiata l'emergenza, è ancora più presente in Congo, ma in Sud Sudan non è da meno, le violenze sessuali e gli abusi sulle donne. Questo succede spesso in molte zone di conflitto, per quanto riguarda il Sud Sudan succede durante queste masse di IDP che si muovono nelle zone dei porti, delle stazioni, degli autobus, dei centri di raccolta temporanei, sia da parte di altri attori militari, regolari o non regolari. Cosa fa NP? Appunto la presenza attiva, stare lì sul campo, già questo aiuta a non far accadere queste cose, e fa assistenza e accompagnamento durante alcune situazioni in cui sono più a rischio. Ad esempio quando le donne vanno a raccogliere l'acqua, in Sud Sudan ovviamente, come in molte parti dell'Africa, si va da una zona all'altra, si muovono in gruppi di donne, che è anche un momento conviviale, sociale per le donne, per andare a raccogliere l'acqua, e in quei momenti lì, questi tragitti che magari durano ore, spesso sono vittime di violenza sessuale. NP si è accorta di questa cosa e ha cominciato a fare accompagnamento, quindi accompagnava questo momento di questa attività, la donna con la tanica di acqua dell'acqua e un operatore di Nobel Peace Corps che accompagna durante il percorso. Questo ha ridotto del 100%, diciamo così, le violenze sulle donne. Ed è interessante un altro aspetto di questo accompagnamento protettivo: si è riuscito si è riusciti a stabilire una collaborazione con l'ONU. Adesso in questo momento l'ONU collabora ad un progetto di NP e non il contrario, questo è molto interessante. Come è andata questa cosa? Anche qui è un aneddoto che ho scoperto da poco ad Oslo quando ho incontrato la country director. Un po' per caso, c'erano dei operatori dell'ONU che si annoiavano perché non hanno molto da fare, loro hanno il proprio mandato, la cosa che devono fare è mantenere il proprio mandato e lavorare e continuare la catena di comando. Quindi spesso nel momento in cui non c'è da fare l'assistenza umanitaria, una volta che portano da mangiare le coperte all'interno del villaggio, rimangono nel compound, non possono uscire per problemi di sicurezza e quindi sono annoiati. Quindi parlando con NB, ovviamente visto che ci sono buone relazioni anche a livello informale, sono stati invitati a cena, lì parlando delle cose che facevano con un altro dirigente della missione, facciamo anche questo accompagnamento per le violenze sessuali, facciamo questo e questo, veramente ci sono violenze sessuali di questo tipo, di questo numero? Erano, si tratta di centinaia di donne. Loro non lo sapevano, ma perché? Perché ovviamente i dati che loro recepiscono sono i dati governativi sul campo presi da missioni istituzionali e le donne ovviamente non vanno di solito alla questura o al commissariato a fare una denuncia del genere. Spesso non succede neanche da noi qui, quindi immaginiamo lì. NP invece parlando con la popolazione lavorando lì ha scoperto questa cosa. L'ONU scioccata di questa cosa ha cercato, molto toccata lì, per dare credito e merito alla sensibilità del senior officer che era lì, è andato sopra la catena diciamo di comando fino ad arrivare a New York, è stata spedita una delegazione, hanno fatto degli incontri e quant'altro, fino a che in questo momento l'ONU partecipa in queste patrol, in queste squadre che vanno ad accompagnare le donne. La mattina lo fa l'ONU, il pomeriggio, la sera lo fa NP. Perché questa cosa? È anche interessante questa divisione. Perché il lavoro dell'ONU alle 18 finisce, l'orario d'ufficio, e quindi le donne dopo le 18 non avrebbero accompagnamento. Perché non si tratta di posizione di emergenza, quindi momento di emergenza, sì.
Settimana scorsa abbiamo fatto un altro seminario con la dottoressa Luisa Cremonese, che fa parte dell'UNHCR sul campo, anche lei, e ci ha detto che in realtà queste cose le sapevano da tempo che succedevano. Infatti uno del nostro lavoro di gruppo che abbiamo fatto proprio anche per riuscire a prevenire questo, c'è stato il video con queste bambine che andavano a raccogliere l'acqua, le donne, e effettivamente che venivano violentate. Quindi
due cose, questo qui sì, sono 2-3 anni, quindi non so quanti di questi avvenimenti di quando è. Ovviamente di quando si parla di UNHCR,
no, in generale, lei era in Colombia
il punto è questo. Noi, per esempio, dopo ve lo racconterò un po' più dettagliatamente, ma non va in Peace Force, si incontra costantemente con le Nazioni Unite, no? UNHCR, UNICEF, ci si scambia le informazioni, quindi bisogna vedere caso per caso. In alcuni casi noi abbiamo maggiore informazione delle Nazioni Unite, in altri casi magari le Nazioni Unite hanno più informazioni di noi, e quella è la bellezza dello scambio. Come diceva giustamente anche Luisa, si lavora in maniera integrata, non è che uno è separato da quell'altro. Quindi sicuramente diciamo il problema delle Nazioni Unite è che hanno degli orari, hanno dei mandati, hanno delle professionalità che a volte non gli permettono di conoscere in dettaglio la realtà quotidiana, per quello che ha detto giustamente.
Ma si tratta anche di un fatto locale.
Quindi. Sì, poi c'è qualcosa che devo assolutamente dire anch'io. No, prego.
No, allora, questo è il primo fatto. L'altro fatto è locale, nel senso il fatto che l'UNHCR o altre missioni sanno di una cosa generalizzata non vuol dire che possono controllare, monitorare e sapere se accadono in tutto il territorio. Magari lo sanno che si sta giù o intorno in un grande campo profugo, quello principale, magari non lo sanno se succede in un'altra zona, magari non sono operativi perché non c'è un livello tale di percezione della violenza tale per cui mandare una missione ONU, comunque sia una squadra, e quindi magari si lavora anche sul locale. Se lì non c'è sul campo una missione ONU, comunque sia un referente ONU, magari non si sa di quella zona. Ovviamente tutti quanti sanno che queste cose succedono da diversi anni in diversi contesti. Il problema è cercare di mettere a sistema le informazioni e cercare di lavorare sulle informazioni insieme in diversi posti dove appunto chi arriva in un modo e chi arriva in un altro. Un altro esempio che spesso succede al contrario, NP spesso viene chiamata nelle prigioni per rintracciare e identificare alcune persone, ma NP dice noi non possiamo lavorare a livello per mandato, diciamo così, non abbiamo accesso nelle prigioni, aspetta che ti chiama la persona referente dell'ONU per fare questa cosa. Quindi in un modo o in un altro c'è molto, non c'è competizione, si lavora molto sul campo a livello ground, diciamo così, tutte le organizzazioni lavorano insieme per lo scambio di informazioni. Quando uno arriva, arriva l'altro. Se l'informazione da un territorio non arriva, arriva dall'altra persona. Vorrei aggiungere qualcosa?
Sì, vorrei aggiungere che evidentemente qui c'è stato un problema di applicazione delle politiche che le Nazioni Unite e l'Unione Europea hanno in questo riguardo. L'UNHCR, comunque tutta la famiglia Nazioni Unite, ha, a partire dalla risoluzione 1325 del 2000, ma soprattutto con la 1820 del 2008, provveduto ad avere un sistema di monitoraggio e di risposta ai bisogni specifici delle donne nelle aree di conflitto. In particolare la 1820 riguarda proprio questo, e le risoluzioni successive, perché ce ne stanno diverse su questo tema, prevedono la presenza di team e di figure specializzate nelle missioni, e lo stesso prevede l'approccio comprensivo dell'Unione Europea all'applicazione della 1325 e della 1820. Senza entrare nello specifico, però esiste, è previsto, diciamo, un sistema fatto di gender advisor, di advisor dedicate, di figure e di team specifici dedicati alla violenza contro le donne nelle aree di conflitto. Per cui questo che raccontava Graziano è evidentemente un difetto di applicazione, ma le Nazioni Unite, a parte le linee guida sulla violenza nei campi dell'HCR, hanno tutta una serie di politiche e di risoluzioni per cui questo non dovrebbe accadere. Il fatto che sia diciamo stata la sensibilità di una figura, di un rappresentante dell'ONU presente sul campo, diciamo, dovrebbe essere una cosa superata nel prossimo futuro, perché ci sono previste delle figure dedicate, perché questi non sono incidenti di percorso, ma sono strumenti di guerra ormai, no? Voi sapete, il diritto penale anche ha risposto con una certa importanza. Dovrebbe, diciamo, meno male che c'è NLP, che ha, però sì, diciamo, anche la comunità internazionale.
No, ma appunto, come giustamente dice Luisa, ci sono figure apposta che rappresentanti, professionisti di queste di questi casi specifici. Se in quella situazione, in quel momento, non c'è quella persona, quella figura, non possono lavorare, perché nell'ONU ovviamente tutto funziona, ma il sistema è complesso e ognuno ha una propria attività d'azione. NLP invece può fare dalla facilitazione alla prevenzione al monitoraggio, cosa che magari, appunto, come dice Luisa, visto che c'è un sistema complesso e organizzato e figure professioniste, chi lavora su queste cose magari in quella zona non era presente, perché magari avevano fatto un discorso tale di progettazione dell'intervento in Sud Sudan, tale per cui lì in quella zona non era necessario, comunque sia, c'erano poche risorse, erano più in un'altra zona piuttosto che un'altra. Quindi la professionalizzazione è un altro contesto, e qui si ritorna sul discorso NLP della flessibilità e la capacità di lavorare a 360 gradi. Vado veloce perché stiamo con gli ultimi 10 minuti e volevo lasciare almeno un paio di minuti per aggiungere qualcosa a Maurizio, e poi magari prendiamo quel pomeriggio con Maurizio qualcosa in più. Questa è l'ultima cosa, sempre relativa al discorso di prima. Cosa si è fatto? Non solamente il discorso di monitoraggio, di prevenzione, di protezione, ma si sono formate delle squadre proprio di donne locali che facessero il lavoro di monitoraggio, di raccolta e anche di confronto tra donne. Quindi lavorano tra di donne formate, ci sono queste Women Peacekeeping Teams, che loro stesse ormai fanno la protezione a loro stesse, tutto a livello locale, dialogano con le istituzioni, sono loro che riportano al Ministero del Sviluppo Sociale, mi ricordo come si chiama lì, e dialogano con le polizie locali, ora sono riconosciute. Quindi questo è un altro passo in più.
Questo è veramente proprio firmato NP, perché penso che, non so se ne avete parlato in questa, io non ho avuto mai esperienza, loro utilizzano donne che in genere non hanno mai svolto un lavoro remunerato per creare questi team, quindi diciamo rispondono alla violenza ma anche a tanti altri diritti delle donne che attraverso il sistema di risposta alla violenza fanno anche un lavoro molto importante di empowerment.
E nonostante, cioè, il comprehensive agreement del Sud Sudan dice che bisogna aumentare e sviluppare la presenza delle donne nella società civile, al momento questo è uno dei pochi modi in cui si riesce a coinvolgere la donna non solo nell'attività civile organizzata, ma proprio nella risposta e la prevenzione del conflitto in sé. E vado più veloce, anche qui sviluppo della capacità e monitoraggio della smilitarizzazione. Interventi formativi, una cosa interessante, adesso vedendo la foto, per quanto riguarda la formazione per l'early warning, early response, è una cosa fondamentale appunto cercare di capire, individuare i parametri e gli indicatori delle informazioni e poi veicolarle. Una cosa interessante è capire quali sono i parametri e gli indicatori per capire che tipo di violenza è in atto. Una cosa interessante è che si è scoperto che un indicatore della violenza è il fatto che ci sia latte al mercato, vuol dire che i pascoli sono arrivati da un'altra zona, quindi è arrivato il latte, quindi è più possibile che ci sia una escalation violenta. Questo magari è un parametro, un indicatore che è sviluppato con la popolazione locale, che tramite loro si è arrivata ad accedere a questa informazione, NP l'ha recepita e veicolata agli attori internazionali con appunto l'ONU. Per quanto riguarda il peace building, vado ancora più veloce perché è qualcosa che penso già immaginate e conoscete: monitoraggio, facilitazione e poi il confidence building tra comunità che lavorano ormai sulla stessa zona. Cerco di aumentare la fiducia reciproca. Questa è una cosa importante rispetto ad altre organizzazioni della società civile che lavorano in zona di conflitto, lavorano anche con i militari. Per un semplice discorso, la risposta del country director di South Sudan dice: se la guerra è fatta dai militari, non possiamo non considerare i militari. Non possiamo pretendere di lavorare sul conflitto solamente con gli attori non militari per risolvere un problema creato da militari. Ovviamente non c'è collaborazione, non si lavora insieme. Anche con la stessa ONU, durante queste patrol per queste squadre per accompagnare le donne, non le fanno mai miste. La mattina è solo ONU, il pomeriggio è solo NP. Mai miste perché appunto è diverso il mandato, è diverso le loro metodologie, è diverso appunto la loro presenza sul campo. Quindi ovviamente anche i militari sono presi in considerazione e si dialoga con loro. Risultati appunto lo sviluppo di partenariati, come appunto dicevo prima. Queste Women Peacekeeping Teams è un fattore unico. Giusto un mese fa è stata istituita la prima Free Zone in Sudan. Ovviamente riconoscimento istituzionale dallo stesso governo sudanese. Questo l'ho lasciato in inglese perché è molto d'impatto e molto semplice, mi è piaciuta. Da settembre non ci sono conflitti, 100% dei successi grazie ad NP, semplice, diretto, parole del governatore di una delle regioni del Sud Sudan. Questa è solo una curiosità: quando si fa monitoraggio, condizioni di lavoro sono queste qui. Lì stanno facendo la rendicontazione del progetto con questi generatori e questo computer così. In realtà poi vorrei saltare, lascio solamente questa slide per dire
pomeriggio.
Magari nel pomeriggio, magari si ricollega anche al discorso di advocacy che si fa con il tavolo interventi civili di pace. In quest'ultimo anno NP ha lavorato anche a livello di advocacy, quindi da lavoro sul campo a quello d'advocacy. È stata invitata in diverse a fare diversi training per proprio personale ONU e ha fatto alcuni briefing di alto livello all'ONU. Ad esempio questo high level briefing presso l'ONU è stato fatto nella stessa sala in cui si incontra il Consiglio di Sicurezza, con presente i delegati del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in cui si è presentato il modello del peacekeeping civile disarmante e l'esperienza di NP. Ovviamente è stato il momento di massimo riconoscimento istituzionale del peacekeeping civile. Queste sono le parole con le quali ha aperto questa sessione. L'organizzazione della società civile agisce in maniera più puntuale e flessibile degli attori statuali. Questo è stato detto nell'organismo che raccoglie i stati del mondo nell'apertura di un briefing di NP. Solamente per dare così l'idea del riconoscimento che sta avendo NP. I risultati di questo lavoro d'advocacy: ci sono già 4 stati che si sono impegnati formalmente a supportare la NARDA Civilian Peacekeeping, quindi il lavoro di NP. E per questi 4 stati NP sta facendo formazione per gli ambasciatori sul campo su trasformazione dei conflitti e il concetto in sé del Do Not Harm Approach, Conflict Sensitivity e tutto ciò. Formazione appunto per l'UNICEF, UNITAR e OPG, per prevenzione dei genocidi. E da poco NP fa parte di questo gruppo Security Council Working Group, che è un gruppo fatto di organizzazioni della società civile che può partecipare agli incontri preparatori del Consiglio di Sicurezza, quindi può dialogare con i membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E basta, questa qui è l'ultima parola con cui volevo chiudere, sempre detta da una delegazione durante il meeting, uno di questi briefing ONU dello scorso marzo, detta dal rappresentante delle Filippine presso le Nazioni Unite. Il peacekeeping militare è costoso, non è verificata così tanta l'efficacia e l'efficienza, questo è un modo molto diplomatico per dire, c'è da ripensarlo. Adesso esiste il peacekeeping civile, consideriamolo. Questo è quello che si è detto, l'ultima parola con cui si è concluso l'evento ONU. E dei piccoli brevi contatti, c'è il sito internazionale di ANP, che è il sito italiano che curiamo con il centro studi, dove cerchiamo di mettere informazioni in italiano. Questo non perché chi si occupa di questi dinamiche spesso sa benissimo in inglese, ma perché leggere un documento in italiano spesso è più veloce, lo leggi con più facilità che non quelli in inglese, che magari dici sì, lo salvo, lo metto da parte e poi ci ripasso. In italiano magari fai un click, leggi la cosa al volo, è più facile che arriva l'informazione. È per il sito del centro studi. Maurizio, io ti lascio, se vuoi aggiungere 5 minuti sul campo, e sicuramente nel pomeriggio approfondiamo.
Sì, proprio 5 minuti, poi di 2-3 cose. Poi il pomeriggio magari si fa una cosa un po' più.
Sì.
Siete cotti? Dopo 2 ore di chiacchiere, poi mettiamoci in piedi, non ci siamo messi tutti. Almeno ci si sgranchisce un po'. No, ecco, volevo dire 2 cose che mi sono venute in mente quando facevo la presentazione, grazie. Una sulle donne e una sulla mediazione. Siccome ora io mi occupo di donne e mediazione, lavoro come consulente per una ONG indonesiana, perché il peacekeeper non è che si fa a vita, chiamiamolo subito, anche perché mi sa 10 anni fa non vanno più sposti, quindi l'ho fatto 2 o 3 anni, poi vi racconterò magari dopo.
Sì.
Però questa cosa sulle donne, siccome appunto mi interessava, l'avevo chiesto anche a queste studentesse prima, io ho lavorato con Peace Brigades International e non vanno più sposti, con PBA nel 2003 e non vanno più sposti nel 2008. Con PBI, che è lì nello stato del Guerrero, vicino alla Capuzzo, non so se avete mai sentito dire, in Messico, fanno accompagnamento soprattutto, il mandato del PBI è più ristretto rispetto a quello dei non vanno più sposti, hanno accompagnamento fisico, politico, mediatico, no? Si accompagnava, e credo lo stiano ancora accompagnando, 2 indigene, Ines e Valentina, che erano state violate dai militari. Portate anche dei fogli di Amnesty International, se volete vedere. E l'accompagnamento del BBI, che è durato, diciamo, almeno 4 anni, 4-5 anni appunto, però ripeto, continuano ancora in contatto con loro, ha influenzato poi anche il fatto che nel 2009 lo Stato messicano è stato dichiarato colpevole dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani, uno nel 2009 e uno nel 2010. Uno era per la guerra sussia, per i desaparecidos in Messico, e uno era proprio per la violazione di questi, la violenza sessuale, insomma, violazione nel senso di violenza sessuale, ritorna in lo spagnolo.
E quindi, femminicidio, l'hanno coniato proprio in spagnolo.
Femminicidio, che è, insomma, ma anche a Tijuana, non solo a Ciudad Juárez, cioè, questa violenza sulle donne. Quindi insomma, il peacekeeping è qualcosa civile, non militare, è qualcosa che, insomma, influenza e prende varie tematiche, dalla violenza sessuale, ma anche per esempio sulla mediazione. Peacekeeping, come ha detto giustamente la professoressa Luisa, straordinaria, ci ha proprio inquadrato a livello metodologico e accademico il fatto che peacekeeping, peacemaking, peacebuilding sono diversi, ma allo stesso tempo, siccome siamo esseri umani, parti di corpo, mente, cuore, si influenzano anche. Cioè, quando fai il peacekeeping fai anche un po' di peacemaking, fai anche un po' di peacebuilding, cioè un po', una parte. È chiaro che poi bisogna definire per bene quali sono gli obiettivi della missione. Quindi, per esempio, sulla mediazione. Nelle Filippine la mediazione rientra nel peacemaking, no? Peacemaking, cioè si cerca di far dialogare le parti. Quando nelle Filippine, ha detto Graziano, ora c'è stato il framework agreement, l'accordo base, diciamo, framework, no? Quadro, l'accordo quadro in italiano, grazie, traduzione. Chiaramente è un accordo quadro iniziale, però l'importanza delle non violent peace force, io non ci ho lavorato nelle Filippine, ho lavorato nello Sri Lanka, ho molti delle Filippine che conosco, i miei colleghi amici. L'importanza delle non violent peace force nelle Filippine, l'influenza che ha avuto il fatto che una ONG internazionale, non governativa, quindi Track 2 diplomacy, cioè la conoscete, no? La multi-track diplomacy,
la diplomazia, quella delle elite politiche, track 1, quella delle ONG, track 2. Cioè la diplomazia delle ONG influenza anche gli accordi di pace, o almeno l'inizio del dialogo e poi piano piano gli accordi di pace. Quindi, insomma, l'impatto è in tanti ambiti, capito? Quindi ora io dopo magari si parla nello specifico, se volete sapere come selezionano gli operatori, quali sono le caratteristiche degli operatori di pace, insomma, operatori o peacekeeper, prima si chiamavano operatori di pace, in parte almeno, peacekeeper, quali sono anche le caratteristiche specifiche del lavoro sul campo del Non-Violent Peace Force, le TBI, la differenza, chi è prima ha parlato qualcuno di Papa Giovanni XXIII, associazione Operazione Colomba. C'è anche, io ho lavorato per un'associazione canadese in Guatemala, si faceva presenza nelle comunità indigene con un'organizzazione che si chiama Progetto di Accompagnamento Quebec Guatemala, cioè loro vengono direttamente dal Quebec, poi però ci sono anche volontari internazionali. E quindi ognuno ha diverse tipologie, però ripeto, non è che si può dire questo fa uno, questo fa un altro, completamente diverso, sono tutte collegate, anche gli impatti, le aree di impatto sono collegate.